Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Per una bella coincidenza, oggi la domenica è il 6 di agosto, quando sempre noi festeggiamo la trasfigurazione di Gesù. E allora oggi proprio la parola di Dio è tutta sulla trasfigurazione, questa luce meravigliosa di Cristo che ci ha attirati anche stamattina ad essere qui in chiesa a celebrare la nostra fede. E iniziamo chiedendo perdono dei nostri peccati, perché chiedendo da figli a questo Padre ci avvolge con la sua misericordia, ci perdona e ci prepara ad accogliere i suoi doni spirituali. Nella prima lettura ascoltiamo un brano del profeta Daniele, che ha una visione molto bella, molto complessa, praticamente vede tutta la storia umana nella visione che ne ha Dio, e a un certo punto entra in scena davanti al Padre, entra una figura simile al Figlio dell'uomo. Ecco, questa frase che poi Gesù userà nel Vangelo dicendo di se stesso che lui è il Figlio dell'uomo. E pensate, una creatura umana nella Trinità, cioè la fragilità dentro nella realtà definitiva, perfetta di Dio. Ecco, questo è già nell'Antico Testamento che prepara poi il Vangelo di oggi. Fra i tre apostoli che erano alla trasfigurazione c'era anche Pietro, e la seconda lettura è una omelia che Pietro fa dopo la risurrezione di Cristo alla prima comunità cristiana, in cui ricorda il momento della trasfigurazione come un momento veramente di estasi e di gloria e di gioia. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi, non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. È parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Prima di commentare il Santo Vangelo, vorrei esprimere la mia gioia per la giornata della gioventù a Lisbona. Non so se ieri sera avete avuto la fortuna di aprire la televisione, di vedere 1,5 milioni di giovani. Questo è il numero detto dalla radio stamattina. In effetti una marea enorme da tutti i popoli del mondo ad ascoltare questo vecchio Papa che con molta bontà e penso con tanta stanchezza, perché ha la sua età e correre destra a sinistra, era stato a Fatima al mattino a pregare per la pace, e quindi vivere con i giovani questa veglia, questa adorazione all'Eucaristia, e invitarli a smettere di pensare a se stessi, ma di prendersi cura delle persone attorno a loro. Bellissimo. Ringraziamo il Signore. Anche questa è trasfigurazione, cioè visione davvero di un Dio che nei suoi ministri, nei giovani, nella popolazione, anche in noi poveri fedeli che siamo qui stamattina a messa, si manifesta nella sua bontà. E il Vangelo che è stato proclamato stamattina è collocato in un punto esatto da tre evangelisti, Matteo, Marco e Luca. Tutte e tre hanno fatto una scelta, l'hanno messo a metà del Vangelo, cioè se voi prendete il Vangelo di Marco sono 16 capitoli, la metà è 8, ecco, lì c'è la trasfigurazione. Perché hanno messo a metà? È quasi come dire, ci vuole una luce che illumini la figura di Cristo. Difatti, poche battute prima, Gesù aveva portato i suoi discepoli in una zona al nord della Palestina per fare una specie di ritiro e aveva posto una domanda, anzi due. La prima era: cosa dice la gente di me? Chi pensa che io sia? Ma poi la seconda domanda, ecco, su questa attiro la mia e la vostra attenzione. Voi chi dite che io sia? Cioè, in poche parole, chi è Gesù per noi? E c'è un silenzio imbarazzato. E poi c'è Pietro, il solito generoso, sanguigno come carattere, che prende la parola e dice: tu sei il Cristo. E dicendo questo lui intendeva dire: finalmente è arrivato il grande profeta che deve salvare Israele, prenderà la spada, ucciderà tutti i romani, torneremo un popolo libero. C'è una visione terrena, un po' come dire, per noi abbiamo risolto dei problemi materiali, concreti, perché no, la giustizia, un governo che governi davvero, bellissimo. E pensava di aver detto una cosa giusta. E Gesù, immediatamente dopo questa risposta, dice agli apostoli: sì, io sono il Messia, io sono il Cristo, e andrò a Gerusalemme, dove mi prenderanno, mi processeranno, mi infliggeranno tormenti, passione, e mi inchioderanno una croce. Davanti a questa affermazione, che rovinava il progetto di Pietro, Pietro si arrabbia e dice il Vangelo che prese Gesù in disparte e cominciò a rimproverarlo. Ma voi ve l'immaginate la scena? Pietro che rimprovera Gesù. E allora Gesù dice a Pietro: vai via dietro di me, tu sei Satana, perché ragioni come gli uomini e non come Dio. Quindi la grande domanda, la risposta di Pietro, umana, accettabile, ma povera, limitata, la risposta di Gesù, che dice sì, che Dio finalmente ha mandato il Salvatore, ma il Salvatore non salva con le armi, ma con l'amore, donando la propria vita. Ma è accettabile una cosa di questo genere? Possiamo credere in un Salvatore che finisce sulla croce inchiodato? Capita la grande domanda? Ancora oggi, quanta gente nega Cristo perché tanto l'hanno ucciso, Il passo successivo è fondamentale e allora ecco l'episodio di oggi della trasfigurazione che anticipa la realtà profonda dell'uomo Gesù, che non è solo uomo, è Dio. Un Dio che si è fatto uomo spogliandosi di tutti gli attributi della sua divinità per poter essere finalmente in dialogo con le sue creature. Perché vedete, davanti alla maestà di Dio, almeno come noi ce la figuriamo, viene terrore, paura, in tutta la Bibbia costantemente c'è la paura di incontrare queste visioni del cielo. Ma se invece questo Dio in qualche maniera si spoglia davvero di tutte le prerogative divine e assume la presenza stessa nostra umana, entra in dialogo con noi, viene finalmente vicino a ciascuno di noi e ci mostra con la sua vita concreta, con la sua bontà, col suo perdono, col suo interessarsi dei poveri, degli ammalati, dei peccatori, di tutte le persone, con bontà ci dice che il volto di Dio è misericordia. Allora ecco la trasfigurazione. Gesù ha bisogno di dare fede ai suoi apostoli. Dopo aver detto che verrà ucciso a Gerusalemme e ha visto il loro rifiuto, deve dare loro coraggio. Allora prende i tre leader, i tre direi che contano, che poi determinano gli influencer dell'epoca, che determinano la mentalità degli altri, li porta su un monte, e nella Bibbia salire sul monte è sempre uscire dalla pianura, uscire dalla realtà quotidiana per entrare nel dialogo profondo con Dio, la trascendenza, il soprannaturale. E su mentre pregano, descrivono i tre evangelisti questa scena, uno scrigno che si apre e finalmente ti mostra cosa c'è nella persona di Gesù. Lo vedono luminoso come il sole, abbagliante, bellissimo, in una luce che veramente ti fa capire il passaggio dalle tenebre della povera umanità che cerca di capire qualche cosa alla luce piena di Dio. Ma fondamentali i particolari. Il primo particolare: insieme a Gesù ci sono due personaggi. Mosè, che aveva dato la prima legge, che aveva stabilito il patto d'alleanza con Dio, Elia, il più grande dei profeti. Cioè, tutto il cammino di preparazione che ha preparato la venuta di Cristo. Vuoi capire Cristo? Leggi la Bibbia. Vuoi capire la Bibbia? Leggi Cristo. Senza questo collegamento fra la storia umana, dal peccato originale in avanti, alla ricerca della salvezza, la figura di Cristo perderebbe di significato. Ma qui siamo ancora sul piano umano. In quel momento, dice il Vangelo, una nube luminosa li avvolge e una voce, la voce del Padre, avvolto dallo Spirito Santo, si rivolge all'uomo Gesù nato da Maria, uomo come noi, e dice: tu sei il mio figlio. Nella Bibbia, quando il Padre dice tu sei il mio figlio, dice tu sei la mia immagine perfetta, io e te ci assomigliamo perfettamente, ma non nel volto fisico, nella realtà concreta. Dio il Padre, Dio il Figlio, tu sei mio figlio, l'amato, che io amo, un figlio che è amore. Capite che bello la Santissima Trinità? Il Padre ama il Figlio ama il Padre. E questo amore è talmente vero e concreto da essere la terza persona della Trinità. Quindi una visione trinitaria bellissima, a cui aggiunge una parola: ascoltatelo. E questa parola è rivolta chiaramente ai tre apostoli. È rivolta a noi stamattina. Ascoltiamo Cristo, perché in Cristo finalmente uomo come noi, Dio come il Padre. Ecco, sottolineiamolo, non è un uomo bravo, buono, allora Dio lo benedice perché è bravo. No, è Dio stesso che ha assunto una natura umana perfetta, completa, nel grembo di Maria, e questo mi commuove sempre, un Dio che sceglie la stessa strada che abbiamo percorso tutti, il grembo di una donna, ma che donna meravigliosa, per nascere e diventare uno come noi. Maria non ha partorito un uomo bravo e buono, Maria ha partorito il figlio di Dio che aveva assunto e unito a sé perfettamente una natura umana. È un mistero. Come fa una natura umana come la nostra, che sentiamo anche così fragile, assumere la realtà definitiva, perfetta di Dio? Lo capiremo quando saremo in paradiso. Però in questa visione della trasfigurazione mi pare veramente un grande aiuto. C'è tutta l'umanità di Cristo, quindi uomo come noi, ma c'è tutta la divinità in comunione perfetta col Padre e con lo Spirito Santo. E allora Pietro esprime quello che è un po' il desiderio, speriamo che abbiamo tutti nel cuore: Signore, è bello stare con te. Diciamoglielo stamattina nella comunione, quando la trasfigurazione diventerà realtà per noi, quando quel Dio che ha creato l'universo, diventato per noi creatura umana, diventato per noi vittima sulla croce, ha voluto rimanere vivo con noi nell'Eucaristia, in questo pane che io dico impastato col sangue di Cristo e le lacrime di Maria, e in questo pane che è pane vivo, un pane che dà la vita, è presente tutta la storia di Cristo e si fa mio cibo, lo posso assimilare, lo faccio diventare carne della mia carne. Ecco, capite cosa vuol dire avere l'Eucaristia come Dio presente nella nostra vita per darci forza? Questo è il pane quotidiano che noi chiediamo tutti i giorni col Padre nostro, quel pane che veramente ci dà la vita. Allora, magnifico questo Vangelo che mi fa capire che nel povero segno di un pezzo di pane consacrato è presente niente meno che tutta la divinità, la Santissima Trinità, nella persona di Cristo che si è donato per noi sulla croce e che il Padre ha fatto risorgere. Ecco, questa è la bellezza del Vangelo di stamattina, la trasfigurazione, quello che saremo anche noi un giorno, questo povero corpo mortale trasformato, trasfigurato, e questa trasfigurazione incomincia nei sacramenti, è cominciata al giorno del battesimo per tutti noi, si è sviluppata nei primi sacramenti e ogni comunione che facciamo è un tassello in più di questa trasformazione che sarà totale e perfetta quando il Signore ci chiamerà a vivere con Lui. Ringraziamo il Signore di questo Vangelo, ascoltiamolo, facciamo che la Sua parola nutra davvero il nostro cuore, la nostra mente, ma soprattutto che la nostra vita, che la gente che ci vede possa dire: guarda, è un cristiano, vedi che è trasfigurato, si è messo ad amare gli altri, ha vinto l'egoismo, cerca davvero di essere come Cristo, amore gratuito per tutti. Lasciatemi concludere con una preghiera, chiedendovi di partecipare almeno spiritualmente con me a questa preghiera. Ecco il nostro Dio. Dio è amore che crea, Dio è carità che si dona, Dio è misericordia che ci avvolge, si fa vicino a ciascuno di noi perché non vuole perderci, vuole ricondurci tutti al suo cuore. Per il grande dono della tua incarnazione, passione, morte e risurrezione, contemplo, adoro e prego. Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te.